tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Deep Purple con Pictures of You, la nostra novità fra le 15 novità che vi propone Radio Rock ogni 30 minuti. E che abbiamo in realtà cominciato un po', Ale Mauri, a parlarne del libro, sì, che presentiamo oggi, il libro della settimana. Il nostro amico Andrea Cardoni che è venuto a trovarci qua in studio. Faccio vedere agli amici che ci guardano su Twitch anche la copertina del libro, che vi berrete proprio, lo leggerete in... vi metterete lì un pomeriggio. Adesso mi dedico 5 minuti al libro di Andrea Cardoni, dopo un po' non riuscirete a mollarlo e lo avrete terminato in brevissimo tempo, tutto quello che non doveva succedere. Sport Plus di Fandango Editore. Buongiorno Andrea, come stai?
Buongiorno a voi. Buongiorno, grazie a voi, grazie per l'ospitalità.
Allora senti, intanto io devo dire una cosa, no? Stavamo commentando anche intanto tu sei venuto qui a presentare anche l'altro tuo libro, che è Tutti Romani, Tutti Romanisti, quindi mi verrebbe la prima domanda da fare. Andrea Cardoni, diciamo, vede la realtà, il mondo, la società, il nostro paese, la nostra vita sulla base, cioè, con la lente di ingrandimento della S Roma sostanzialmente, no?
Sì, allora in particolare di Roma, che forse sì, è la cosa che più mi appassiona forse ancora di più, quindi non è soltanto una cosa di calcio in senso stretto, quella è la scusa per parlare poi di una città, e quella è la cosa che in assoluto mi diverte e mi appassiona di più, anche perché comunque qui a Roma, se inizi a fare interviste, e voi penso che me lo potete testimoniare forse ancora meglio di quello che posso dire io, è una città che racconta un sacco di roba,
sì,
inventa leggende, inventa miti, e quindi lì sarebbe un continuo e voi ne tirate fuori tantissimi ogni santo giorno, quindi è per quello soprattutto. Poi sì, c'è il calcio, però quello fa parte anche quello diciamo della narrazione.
Sì, il calcio è proprio anche un modo attraverso il quale, no, in qualche modo poi questa narrazione di noi, della nostra società, del nostro modo di essere viene fuori più facilmente, no?
Sì, basta, ora forse sarà banale, però basta andare in un bar e quello è un modo per comunicare delle persone. In altri posti probabilmente a Bologna comunicano attraverso il basket, per esempio, qui a Roma c'è il calcio.
Senti, se facciamo tu racconti una vicenda che ha 40 anni, no? Quindi c'è anche un anniversario. Radio
io
Rock,
c'ero,
Radio
avevo 15
allora,
anni,
purtroppo,
non ricordo benissimo.
Purtroppo, caro Maurizio, ti devo
pelle
dire che c'eravamo tutti, purtroppo,
sì,
quindi
sì, sì.
Vorrei poter dire sì, che non c'ero, ma c'eravamo tutti.
È stato il primo trauma della vita.
Ecco,
esatto. Ma voi eravate pigoletti, però.
No, pigolini, sì, pigolini. Però ti dico, 40 anni fa nasceva Radio Rock e c'era anche... e si consumavano anche le vicende raccontate nel libro di Andrea Cardoni, con quella poi la racconteremo anche un po', quella drammatica, insomma, così postilla, quel drammatico epilogo di 10 anni esatti dopo il suicidio di Agostino Di Bartolomei. Ma ci concentriamo sul 1984, che è stato un po' uno spartiacque per una generazione, forse anche per più generazioni. Facendo un piccolo passo indietro, e questo però poi è tipico proprio nel modo di essere del romanista, tu l'hai raccontato benissimo nel tuo primo libro. 1983, estate 83, la Roma vince lo scudetto e il Partito Comunista Italiano arriva un soffio dalla Democrazia Cristiana, assottigliando il divario in maniera proprio minima, rendendo quasi pensabile, possibile, un sorpasso che poi in realtà avverrà, anche se per un istante soltanto. È un po', come dire, il racconto drammatico di quello che poteva essere e non è stato, Andrea, per certi versi.
Allora sì, in pratica, come dici te, si comincia da un anno ancora prima. 1982 l'Italia vince il Mondiale,
sì,
e lo vince con un protagonista, con vari protagonisti. Uno è Bruno Conti, che sì, giocava con la Roma, e che si scontra dall'altro con un altro protagonista, che era Falcao, col Brasile nei quarti di finale. E quindi parti da lì. 1983 vince lo scudetto. Quando vinci lo scudetto, 4 giorni dopo quel giorno, sul pincio c'è Berlinguer che viene preso in braccio da Benigni. E se voi, sì, guardate le foto di quei giorni lì, per Roma c'è solo gente che ride. Sì. Cioè dal pincio a Circo Massimo ridono tutti.
Ci sono i colori giallo e rossi.
Tutto giallo rosso e al pincio tutti ridono. E continua sta cavalcata.
Vero.
La Roma fa l'esordio in Coppa Campioni e sono tutti felici. E arrivi a aprile 1984, in cui c'è La Roma che vince contro il Dundee con una rimonta incredibile 3-0, una partita storica, assurda, bellissima, e si qualifica per la finale, ma qualche giorno prima sempre Roma, in questo caso del basket, vince la Coppa Korać, quindi Roma vince qualsiasi cosa. Arrivi a fine maggio, il 30 maggio, che è il coronamento di quello che teoricamente è già previsto, perché giochi in casa, la finale di Coppa dei Campioni, davanti al pubblico tuo, non è mai successo, e quindi sta per succedere proprio la consacrazione di un momento in cui vinci tutto dopo che non hai mai vinto niente prima, e succede il disastro. Cioè la perdi nel modo peggiore possibile, anzi impossibile, nel modo in cui fa più male possibile. È anche inimmaginabile in alcuni casi, perché nessuno si poteva aspettare che la perdessi e ai rigori. C'è uno che mi ha detto, dice, la prossima volta, che se dovesse mai risuccedere, e non risuccederà, se dovesse risuccedere fateci male subito, cioè finisce 3-0 subito, perché ai rigori è troppo, anche perché poi ai rigori succede che passi in vantaggio, loro sbagliano, tu segni, e quindi segna Agostino Di Bartolomei, e tu per 55 secondi sei campione d'Europa.
Questa, diciamo, è un po' una costante della Roma, anche recente col Bayern, no? Tu, voglio dire, fai, come dire, tenti d'impresa, quasi ti riesce, e poi alla fine la delusione è ancora più cocente. Quanto secondo te, proprio dal punto di vista quasi epigenetico, no? Cioè, quanto cambia, però, quanto modifica un trauma del genere 1984 con, lo ricordiamo, a distanza di 2 settimane, la sconfitta che tu, periodo che tu racconti, questo momento della vita della città che tu racconti, la sconfitta con Liverpool in finale di Coppa dei Campioni e la morte di Enrico Berlinguer, come cambia, tipo Sliding Door, no? la vita, i sentimenti e le emozioni di questa città?
Allora, morte di Enrico Berlinguer, che ricade proprio oggi, 40 anni dopo, perché muore l'11 giugno, dopo che si sente male a Padova il 7 giugno, e poi i funerali sono funerali incredibili, più partecipati forse in piazza, forse della storia, perché più di 1,5 milioni di persone arrivano da tutta Italia il 13 giugno. Cambia, da quello che mi hanno detto le persone che ho intervistato, cambia il rumore di Roma, cambia proprio la città. Cioè, quella che era una festa popolare organizzata per la finale di Coppa Campioni, quella che era anche il ricordo di Berlinguer, tutta la gente che è in piazza, da quel momento in poi, quella roba lì che era spontanea all'epoca, cioè persone che scendevano in strada e che accendevano le televisioni, le mettevano in comune, andavano al bar, i bar tiravano fuori le TV, quella cosa non c'è più, le sezioni di partito si svuotano, e quindi cambia anche il suono e il rumore. A un certo punto, visto che siamo in radio e si può parlare di suono, un musicista mi ha detto che Roma in quei giorni era una camera anecoica, cioè un posto da laboratorio dove non si sente assolutamente niente, cioè il suono perfetto. E probabilmente tanti fanno risalire proprio a quei due accadimenti, quindi non c'è più una partecipazione popolare ai grandi eventi della città, e da quel momento in poi cambia per sempre, per esempio a Trastevere, il rumore di Roma. Certo. E ci sono tanti racconti che a me mi hanno testimoniato questo.
I racconti, poi ci torniamo, perché, come dire, è l'essenza del libro.
Maurizio. No, e volevo dire, in qualche modo cambia anche il tifo e la politica.
Sì, assolutamente, perché all'epoca poi appunto dicevano che il tifo, la curva romanista era una curva profondamente antifascista, Comando Ultra, Fedain, insomma, erano, e da quel momento poi, diciamo, è l'ultimo momento in cui, diciamo, il tifo non corrisponde più a quella fede politica, a quella appartenenza, e contemporaneamente cambia la politica, perché le sezioni di partito si svuotano.
È ovviamente anche una coincidenza storica, poi il comunismo morirà di lì a poco con chiaramente il crollo del muro di Berlino, la caduta delle ideologie, siamo 5 anni dopo, non una vita dopo.
Beh, sì, lì,
però
insomma,
effettivamente l'84, la morte di Berlino, è un po' un punto di svolta, perché poi dopo c'è stato un declino, poi chiaramente fosse sopravvissuto. Ti sei domandato, Andrea, cosa sarebbe successo se questi eventi fossero andati diversamente?
Allora, me lo sono domandato, ma soprattutto l'ho domandato alle persone che ho intervistato, e quasi tutti mi hanno detto che avrebbero avuto più fiducia in loro stessi. Cioè, se la Roma avesse vinto la Coppa Campioni, perché all'epoca non era Champions League ma era Coppa dei Campioni, quindi giocavano solo le squadre campioni, e Berlinguer, diciamo, avesse continuato in quel percorso, probabilmente avrebbero avuto più fiducia in loro stessi. Quindi un evento collettivo che però riguarda le vite di ciascuno di loro, anche perché poi qualche giorno dopo la morte di Berlinguer ci sono le elezioni politiche europee, come adesso, e il Partito Comunista prende il 33%, sono 11.700.000 voti, Berlinguer prende più di 700.000 preferenze, nonostante appunto lui non ci fosse più. Quindi Però da quel momento in poi praticamente non succede più niente, sparisce tutto. E quindi chi apparteneva a quella fede calcistica e a quell'appartenenza politica deve cancellare tutto il suo percorso e ricominciarne un altro.
Allora, voglio ricollegarmi con un... Tra l'altro poi se ti va, Andrea, leggiamo qualcosa dal tuo libro. Voglio ricollegarmi con il messaggio che ha mandato un amico che sul tema della... Per esempio, c'è tantissimo, ed è molto romana questa cosa, il tema della scaramanzia, no? Tu racconti delle sciarpette con Roma campione d'Europa che erano già state fatte e quindi tu dici mai mettersi, mai comprare una sciarpa, ma non solo il sindaco Ugo Vedere che nel preconcerto di Venditti dice
quella coppa sarà nostra,
maledetto.
Quindi insomma il fatto di risultare troppo in anticipo è il sapore di una tragedia di Eschilo. Allora c'è qualcuno che tira in ballo Eschilo, in cronache di spogliatoio dicono che il livello di superstizione era percepito in maniera diversa, qualcun altro che dice il 1984 dei romanisti non avrebbe potuto raccontare neanche Orwell, quindi diciamo questi.
C'è chi mi ha detto che non è un caso che Orwell abbia voluto fare un libro
addirittura
1984, questo me l'hanno detto e insomma c'ho
è probabile,
citazione.
ci crediamo. C'è anche questo tema qua della superstizione, no Andrea?
Certo, allora però appunto la fanno risalire proprio a quel, cioè il non si fa quello che ci viene detto oggi, quella cosa non si fa, cioè non si compra la bandiera con il vessillo che abbiamo già vinto, lo fanno risalire proprio a quella cosa lì, perché all'epoca, se andate a vedere anche adesso su eBay, ci sono delle quotazioni di, per esempio, la bottiglia di Asti Cinzano, 1,5 litri fatto apposta per quella partita, con scritto Roma campione d'Europa, la vendevano all'epoca con l'Asti Cinzano che aveva fatto questa edizione speciale e ce l'avevano quasi tutti a casa. Così come i piatti con scritto Roma campione, piatti di coccio buttati via probabilmente subito. E oggi quella bottiglia per esempio d'Asti Cinzano è su eBay a 300 euro e rotta.
Ma lo stesso errore ha fatto Venditti, che in quell'anno presentò proprio in quella serata tragica dove io stavo proprio lì, no,
al Circo Massimo
a piangere come un vitello e lui presentò il suo album Cuore dove c'è Notte prima degli esami e la frase in cui dice notte di coppe e di campioni
e quella
io
sera...
ti dico che lì è successo praticamente
quella lui la canta per la prima volta prima dell'uscita del libro e canta però anche Ci vorrebbe un amico,
è vero,
e tutti quelli che sono appunto che erano al concerto ricordano quella insomma Notte prima degli esami, però tutti quanti se ne tornano a casa dicendo ci vorrebbe proprio un amico stasera.
Allora devo dire tra l'altro che il libro di Andrea è anche una grandissima idea regale per amici che condividono un po' le stesse emozioni, mi viene da dire. Voglio dire all'amico Paolo di non acquistare il libro di Andrea Gardoni, perché io ne ho comprate già 4 copie. Una la regalerò ad Alessandro Tirocchi, una la regalerò a Maurizio Paniconi, una la regalerò a Roberto Colla, che so che apprezzerà, e una la regalerò a Paolino Inventa Cose.
Bene.
E scrive: mio fratello, e Paolino Inventa Cose, scrive: mio fratello Andrea ha reso bene l'idea di un dolore che permane e continua a alimentarsi. Voglio abbeverare presto alle sue pagine,
mamma mia,
quindi insomma ti abbevererai. Va bene, prima di continuare a parlare e soprattutto vorrei parlare anche Andrea di come hai costruito questo libro, perché insomma è una modalità molto particolare, molto originale, chiederei di lanciare la prima canzone scelta da te, così mandiamo un po' di musica anche proprio a tema, scelta da te, diciamo così, questa mattina a Radio Rock.
Allora, la prima canzone è Sparkle House, di Sparkle House, Gold Day.
Bene, l'ascoltiamo subito, torniamo fra poco ancora con Andrea Gardoni, tutto quello che non doveva succedere.
Child, stay with me a while. You've not got any place to be. Won't you sit a spell with me? You've got diamonds for eyes. It's time for you to rise. And if I
versus Bretta su Radio Rock. Siamo con Andrea Cardoni in studio a presentare il libro Tutto quello che non doveva succedere, i 14 giorni maledetti a Roma, soprattutto se eri di sinistra e romanista, con la sconfitta il 30 maggio 84 della Roma in casa in finale di Coppa dei Campioni con il Liverpool, e poi 14 giorni dopo, la più o meno due settimane dopo, la morte di Enrico Berlinguer. Qualcuno ci scrive, Maurizio: Vannacci non è un fascista, sarà pure un bugiardo, un maiale, un idiota, un fascista, ma vi assicuro che non è una pornostar. Questa è una grandissima citazione. Allora, tra l'altro qualcun altro ci dice, a proposito di scaramanzia, quanto alla scaramanzia, ci manda la foto di un... diciamo una spilletta gagliardetta della Roma. Dice: vorrei farvi notare che in occasione dell'ultimo scudetto ne feci 25.000, iniziando già nel mese di marzo. Vabbè, sei un pazzo furioso, furibondo. Cioè,
la verità è una sola: chi deve produrre produce molto prima. Il problema è non tirarla fuori, perché sennò non si spiegherebbe come è possibile che al fischio finale gira il merchandising anche per le altre squadre. La verità è che tu non la devi esibire prima.
Però io da romanista avrei anche problemi a farla, secondo me, cioè a realizzarla. No?
Però da imprenditore, tu immagina Napoli l'anno scorso, io penso che hanno iniziato a produrre roba 6 mesi prima, e poi speri, perché
sì, è vero. Allora, ancora Marco scrive: la lancia dal sesto piano vicino a dei tifosi della Juve e Lazio che festeggiavano a stazione San Pietro. A proposito di grandi aneddoti di quello che è accaduto 40 anni fa, Simona scrive un grande in bocca al lupo ad Andrea per il suo libro, dalla sua amica Twi. Ok,
ciao Simona.
E poi senti, mio padre era gobbo e di destra, quindi a casa mia non è cambiato niente. Insomma, però io credo che un impatto ce l'ha avuto, ce l'ha avuto comunque. Senti, ci racconti come hai realizzato questo libro, cioè la modalità, proprio il modo in cui hai le persone che hai ascoltato, insomma, sono molto curioso.
Allora, io ho cominciato parecchio tempo fa, cioè quando c'è stato l'ultimo Roma-Liverpool di Champions League, in quel caso, in cui pure lì è andata malissimo, nel 2018, subito dopo Roma-Barcellona. E da lì ho intervistato una persona che a un certo punto mi ha detto: sì, va bene Roma-Liverpool, ma 14 giorni dopo io sono tornato, diciamo, in piazza, dopo il vecchio Roma-Liverpool, quello dell'84, perché era morto Berlinguer, e quindi mio padre mi ha riportato un'altra volta in piazza, e da quel momento in poi ho cominciato a lavorarci un pochino, prima così per curiosità, poi piano piano ho capito che quella era una storia che riguardava un sacco di persone, quindi ho cominciato dalla cerchia un po' di persone un po' più vicine, e poi piano piano allargato sempre di più, perché poi ne conosci uno che ti dice: guarda, però quello c'ha una storia assurda, poi un altro, poi un altro, poi un altro. E poi da quel momento in poi, appunto, sono arrivato, non so, a sentire Alessandro Bonvissuto, che è un autore in Audi, che ha scritto La gioia fa parecchio rumore, e è un libro bellissimo anche quello, su quella Roma lì, in particolare sul mito di Paolo Roberto Falcao. Poi, non so, sono arrivato a Silvano Agosti, che è uno dei registi che ha fatto uno dei documentari più belli, e forse un documento incredibile, sui funerali di Berlinguer, perché in quei giorni, il 13 giugno, c'è questo funerale incredibile in piazza, tutta Roma, tutta Italia in piazza, e 50 registi, tra cui Gigi Magni, Bertolucci e Silvano Agosti, vanno in piazza, filmano e filmano un documento che è disponibile anche su YouTube se volete, gratuitamente, dura 1 ora e mezza, e intervistano tutti quelli che c'erano, c'è anche, non so, Verdone, persone normali intervistate al mercato, e quindi sono arrivato anche, diciamo, ai superstiti di quella vicenda lì, fino a, non so, ho intervistato un mio amico che è esperto di astrologia e ha ricollegato, diciamo, ha rifatto il quadro astrale di quella partita e di quei giorni, perché la Roma era allenata da Nils Liedholm, che era un grande esperto di astrologia, e quindi secondo il mio amico non ha fatto bene i calcoli, e diciamo è giunto alla conclusione che se in infiniti universi paralleli la Roma quella partita l'avrebbe vinta, solo in questo la Roma ha perso.
Quindi ci sono universi in cui ha vinto, esatto. Dobbiamo solo trovarli.
No, poi tra l'altro tu racconti queste voci senza scrivere chi sia, chi dice una cosa e chi invece ne dice un'altra, proprio a creare un racconto corale, un racconto, quasi una voce unitaria, no? Come se fosse un
la voce del grande popolo romanista, romano, romanista, insomma, che ha pianto la scomparsa di Berlinguer, un'unica voce, no?
Diciamo, quella è una delle cose che mi divertono di più, cioè lavorare sull'oralità e quindi sulla parola orale, la parola raccontata e la memoria. In quel caso la memoria come fatto storico e quindi non per forza corrispondente a quello che è successo veramente, cioè qualcuno a me mi ha raccontato che Berlinguer era morto a Milano. Poi gli ho chiesto perché e mi hanno detto perché era in diretta televisiva. Non era vero neanche quello, perché è morto a Padova e non era in diretta. Però ci sono le immagini di quella, diciamo, di quando si sente male, e da lì poi si ricostruiscono varie storie che le persone fanno proprie, e quindi è la loro versione dei fatti. A me quella versione dei fatti e quegli errori lì, secondo me, dicono molto di come quelle persone hanno vissuto in quel
momento. Lasciato tutto, hai tenuto tutto quello che ti dicevano.
Soprattutto gli errori, quelli che non corrispondono alla verità storica, ma che corrispondono alla verità di chi in quel momento se l'è vissuta.
Sentimentale, diciamo così, no? Allora, il fatto che si polemizzi ancora rispetto alla finale con il Liverpool, si parla ancora tanto per certi versi si parla ancora tanto, no? Chi ha tirato il rigore ma era troppo emotivo, chi si è rifiutato di tirarlo, l'arbitro, chi si è finto infortunato, chi ha deciso appunto di organizzare il concerto al Circo Massimo per sapere come sarebbe andata, però poi c'è un'altra parte che dice non è mai stata giocata, non se ne può parlare. L'idea è che sono passati 40 anni ma non si è ancora cicatrizzata questa ferita.
No, ancora lavora lì dentro, e però è quello che poi alimenta il mito e la leggenda e le storie, e quindi da quel punto di vista a me interessava anche capire, per esempio, la motivazione che si sono dati tanti sul fatto che ce l'hanno, per alcuni la colpa era di Falcao che si è rifiutato,
sì.
E però c'è ancora gente che rimugina su quella roba lì, e sono passati 40 anni, e in teoria appunto uno a un certo punto dice ma possibile che nella vita tu non ci hai avuto dolori più grossi di quelli, cioè ti sarà morta mamma, ti sarà morta papà, e com'è possibile però che quella cosa ancora lì ti lavora e la metti tra i primi dolori che hai vissuto nella tua vita? Perché però comunque ancora sono successe delle cose sulle quali c'è un buco grosso e tu lo riempi con tutto quello che pensi che sia stato possibile in quel momento, quindi Falcao che si è rifiutato, di Bartolomei che va a tirare lui il primo rigore anziché Graziani, perché all'inizio ci va Graziani a tirare, Bartolomei gli toglie la palla e ci va lui. Quindi anche in quella rivoluzione che c'è in quei secondi lì probabilmente si decide tutto, la partita che viene persa perché tu non hai sbagliato, cioè il portiere Grobbelaar, detto come il grande fenomeno, quello che ha risolto, il portiere del Liverpool che ha risolto la partita, in realtà non ha parato un rigore perché la Roma li tira tutti fuori. Quindi anche lì c'è una versione vera e la versione inventata, e a me mi interessava soprattutto quella inventata.
Una cosa a cui che ci tengo a dire, e che ho detto anche quando abbiamo presentato Tutti Romani, Tutti Romanisti, è che è chiaro che se voi siete romanisti, avete vissuto quell'epopea o non l'avete vissuta ma ve l'hanno raccontata, se Berlinguer ha significato qualcosa per voi, è chiaro che questo libro lo adorerete, ma piacerà anche a coloro che non sono romanisti, che invece possono o che non sono magari stati comunisti o apprezzate o non hanno apprezzato particolarmente la figura di Berlinguer, perché comunque ricostruisce proprio come eravamo. È un po' un documento storico questo libro, Andrea, è importantissimo.
A me è piaciuto soprattutto farlo risalire anche alle città, ai quartieri della città, cioè inizialmente il libro non è vero, come dicevi anche tu prima, non ha nomi e cognomi di chi parla, perché parla la città, però all'inizio parlano i quartieri, quindi c'è Garbatella, Trastevere, Testaccia, Valmenaina, insomma ci sono vari posti.
Io ho mandato, ho mandato una foto a un nostro amico, anche collega, Mauro Bazzucchi, anche lui grande romanista, di Valmenaina, gli ho mandato la foto con racconti.
C'è diciamo gli scontri organizzati con i tifosi della Lazio e poi la scritta Ago tira la bomba, e quindi è un modo secondo me anche diverso di raccontare la città com'era e com'è adesso, e rivedere per esempio appunto il perché c'è quella scritta grandissima, Ago tira la bomba, scritta con la vernice rossa e che ogni tanto viene ricalcata. Secondo me quello è interessante proprio a livello, probabilmente, io sono appassionato d'antropologia, per quella cosa lì secondo me è, al di là delle appartenenze, potrebbe essere un qualcosa che può interessare anche chi di Roma magari non sa niente, però magari capisce perché c'è quella scritta, perché c'è quella via, e perché si usano fare certe cose che sembrano anche strane.
Che poi parlano a tutti noi in realtà, ma romanisti o meno, perché parlano di questa città. Elna per esempio scrive e credo che sia una cosa molto bella e ti ringrazio Elena per questo. Da non tifosa mi avete fatto venire voglia di leggerlo, che
grazie,
insomma
Elena.
È esattamente quello che dovreste fare tutti voi. Senti, Luca l'ha letto, figlio di Agostino, questo libro?
Allora, gli abbiamo mandato sia il libro che il podcast, okay. Perché poi diciamo insieme al libro poi ho fatto un lavoro di montaggio invece con le voci vere, quindi si sentono le voci di chi mi ha raccontato. Sono sei puntate e l'ultima puntata è dedicata appunto interamente al ricordo di Agostino Di Bartolomei, che conclude diciamo tutti quegli anni lì, perché appunto iniziamo il 30 maggio 84, 13 giugno 84 funerale di Berlinguer, 10 anni dopo c'è la vicenda di Agostino. Il problema è che, diciamo, io dal mio punto di vista, proprio dalla mia persona, non ci ho avuto tantissimo il coraggio di andargliene a parlare. La casa editrice comunque è molto affezionata, perché poi ha pubblicato il manuale del calcio di Agostino Di Bartolomei, l'ultima partita di Agostino Di Bartolomei, che è un altro libro riedito sempre da Fandango, scritto da Andrea Salerno, e che è riuscito adesso con una nuova copertina fatta da Antonio Pronostico, che è lo stesso che ha fatto la copertina mia, che secondo me è una delle cose più riuscite del libro.
No, è bella, è bellissimo, il libro pure è bellissimo, la copertina.
E quindi diciamo abbiamo tutti quanti una forma di riverenza e rispetto verso quella vicenda, che è collettiva fino a un certo punto e poi diventa una cosa privata che riguarda solo loro, e da quel punto di vista ci siamo limitati soltanto a raccontargliela, a dargliela, ma sempre col massimo del rispetto e del tatto rispetto al fatto che comunque quella è una vicenda che riguarda solo e unicamente loro.
Sì, tra l'altro bellissima persona Luca, io ho avuto modo di conoscerlo, è stato qui varie volte, veramente una bellissima persona, a cui mando un saluto se ci sta ascoltando. Intanto un altro libro, vedi, mi sono scordato, 5 copie devo comprare, perché un altro lo devo regalare a Luca Fornari, anche assolutamente, Luca Fornari, che
sì,
ci
eh?
Scrive... Scusa Emilio, vedi che ma chi è che ha scritto un libro su una partita mai esistita? Quello che raccontavamo prima.
C'è però Linda. C'è chi la rivendica quella partita mai esistita? Sì. Nel senso, ti dicono, io almeno l'ho vissuta. C'è
sì,
chi non
certo.
la vivrà, né, certo, non l'ha infatti. Vissuta né prima e non la vivrà mai.
E poi è parte integrante della crescita di noi tifosi romanisti.
Ma non solo.
È una cicatrice da portare con orgoglio.
Ma non solo. Russa. Scrive Andrea nella prefazione del libro, che poi è un epilogo, anzi, o viceversa. Scrive: ti posso dire che io in 14 giorni, all'età di 7 anni, sono diventato tifoso della Roma e di sinistra con due lutti. Cioè, in qualche modo, no, ribaltando un po' o modificando un po' il senso di questa frase, possiamo dire se uno, tu insomma per esempio, ma tutti noi siamo diventati della Roma proprio grazie a questi eventi qui, per certi versi, no?
Un portiere della Roma che si chiamava Paolo Conti diceva che la Roma non è una questione di tifo, ma è un fenomeno di autocombustione.
Ecco.
E che probabilmente è una delle definizioni che più penso che almeno a me assomiglino, non so voi, però insomma penso che mi riguardi. E un altro scrittore, che era Curzio Malaparte, diceva: una generazione di vinti è molto più seria di una generazione di vincitori. Cioè, se raccontiamo le sconfitte, vengono fuori delle storie. Le vittorie sì, sono interessanti, ma fino a un certo punto, se senti, non so, qualsiasi calciatore, Paolo Maldini ti dice che la cosa che lui ricorda meglio sono le sconfitte, e lui è uno di quelli che ha vinto più di tutti nella storia del calcio,
certo.
Però dice: quella cosa che mi lavora dentro,
certo,
sono tutte le sconfitte, dice, quelle io me le ricordo tutte una per una.
Forse sono anche quelle che insegnano, no, in qualche modo, le sconfitte.
La sconfitta è anche proprio il modo di reagire a certe cose, che è molto romano. Poi tu scrivi il tuo primo libro, Tutti Romani, Tutti Romanisti, partendo da un aneddoto che era inserito in un altro libro, che è quello di Cesar Gomez. Lo vuoi raccontare, che è meraviglioso?
Sì, allora lì diciamo avevamo fatto un repertorio dei matti della città di Roma con Paolo Nori, edito da Marcos y Marcos, e lì avevo messo un episodio che anche lì è leggendario, perché quindi non si sa se è successo veramente o no, di un tifoso che va a Trigoria al campo d'allenamento della Roma, vede uscire la macchina con questo giocatore che era Cesar Gomez, e gli dice a Cesar Gomez: se c'hai una penna te faccio l'autografo. Cioè era lui che faceva l'autografo,
che è il meraviglioso, che è proprio l'emblema della romanità. Luca scrive: ero allo stadio con mio padre, tornammo a casa senza proferire parola. Il silenzio a cui facevamo
quello...
riferimento prima,
sì.
Tutto tragicamente superato e cancellato dalla morte di Berlinguer, o potenziato in qualche modo, no? Non saprei dire. Linda dice: come si chiama il libro? Lo ripeto: Tutto quello che non doveva succedere, edito da Fandango. Come si chiama il podcast?
Tutto quello, il podcast, anche Tutto quello che non doveva succedere, lo trovate su Spotify, Apple Podcast, eccetera.
Poi Lo trovo da Feltrinelli, lo trovi ovunque. Io la rivendico con orgoglio. Vedi, c'è qualcuno che dice: la rivendico, in realtà la rivendico con con orgoglio, e poi ci fu addirittura Chicco Lazzaretti, cioè Fabio Ferrari, in una puntata, ragazzi, di Terza C partecipa a Super Mike, Super Strike, condotto da Marco Columbro, e Columbro gli chiede come è finita Roma-Liverpool, e Chicco quella partita non si è mai giocata, che poi pare, qui leggenda metropolitana, pare che lui fosse da Lazio,
no,
in realtà,
no, lazialissimo,
ecco, Fabio, quindi
Ferrari lazialese, quindi un applauso alla sua capacità,
sì, no, no, a proposito si parlava, insomma, di questo anche fuori onda. Buongiorno meravigliosi, lavoro per la Roma Calcio ormai da 25 anni, l'anno dello scudetto 2000-2001 avevamo da Napoli Roma già il merchandising pronto per essere venduto, fortuna che la domenica dopo abbiamo vinto. Tra l'altro tu racconti anche, a proposito di cose che raccontano un mondo che non c'è più, dei napoletani che vengono a Roma nell'84 per dare solidarietà, sì, alla Roma,
e vanno al,
cosa che oggi,
Massimo,
è impensabile,
cioè, m'hanno raccontato...
Il famoso gemellaggio Roma-Napoli era proprio... Ci sentivamo fratelli all'epoca.
Sì, cioè vanno al Circo Massimo e espongono uno striscione, una cosa, insomma, che dicono che l'Italia del Sud, una cosa del genere, tutta per la Roma. È anche vero che all'epoca, diciamo, la squadra italiana che arrivava in finale di Coppa Campioni coinvolgeva veramente tutto il paese, sì, però in quel caso c'era un gemellaggio molto forte, e era probabilmente anche bello, perché poi giocavano pure a pallone uno contro l'altro prima di Roma-Napoli alla palla. Delle cose, insomma,
pazzesco,
anche belle,
che pensarci oggi è veramente quasi inimmaginabile. Cos'è questa cosa? Lancia a Stazione San Pietro, scusate l'ignoranza, io nacqui proprio nell'84, devo recuperare un po' di cose. Beh, se ti leggi questo libro, caro Tommaso, recupererai tantissime cose su Roma, sulla romanità e su noi. Silvano Agosti, Paolo scrive, una delle persone migliori che abbia mai conosciuto. Ma che bello sto libro, Alessandra, lo comprerò subito, complimenti all'autore. Se penso a quei due eventi vissuti da ragazzina mi sento male ancora oggi. Maledetti, mi avete riportato all'infanzia, avevo 6 anni nell'84, mio fratello era allo stadio e smise di giocare a pallone. E poi ancora, lo compro, punto esclamativo, scrive qualcun altro di voi, poi sentiamo.
Buongiorno, gli scambi di bandiera a centrocampo tra noi e i napoletani erano meravigliosi. E lo striscione in curva nord dei tifosi napoletani durante Roma-Bayern di Monaco, bellissimo. Beh, erano altri tempi. Molto belli, peccato.
Bene, ciao, bene, grazie mille. Andrea, senti, ci leggi qualcosa? Possiamo leggere qualcosa dal tuo libro, se c'è? Sì, vai pure, prendi.
Sì, puoi prendere il tuo libro.
Puoi prendere pure il tuo
puoi
libro, caro.
Prendilo, caro.
E vogliamo, per far capire, ecco, un po' lo stile e di che cosa stiamo parlando questa mattina, quando parliamo di tutto quello che non doveva succedere, il libro di Andrea Cardoni in libreria. Sappiamo che c'è anche un podcast, io vi consiglio però di leggere il libro, di regalarlo anche a chi volete voi, a qualche vostro amico, e poi magari ascoltate anche il podcast con le voci delle persone con cui ha parlato Andrea. Allora, quando sei pronto, leggiamo, io direi proprio di chiudere questa nostra chiacchierata insieme con qualcosa letto dal tuo libro. Pesa la sprovvista,
no, si è perso la verità è che in quello zaino che dentro c'è, tipo quello di Mary Poppins, là dentro c'è qualsiasi cosa,
sì,
lui aveva messo un segno che si è perso,
no,
quindi adesso sì, però lo sta trovando, io lo vedo,
ora lo trovo,
attenzione, sì,
dai, che è tutto bello, quello che scegli bene,
perdonatemi. Quei giorni Roma è stato l'opposto del suono. Se devo immaginarci un suono, penso a una camera anecoica, come se ci fossimo svegliati in una normalità che pensavamo non ci appartenesse, in un anno che va dallo scudetto alla vittoria, vedi? Magari vittoria di quella finale lì. Un anno fatto di grandi entusiasmi. Venivi da una Roma tutta giallorossa, lo scudetto e Benigni che prendeva in braccio Berlinguer al pincio. Quindi c'avevi la sensazione di far parte di una comunità vincente e che vince pure le elezioni, che può decidere. Può fare rumore, può fare confusione, può suonare forte e subito dopo il grandissimo silenzio che va addirittura a finire nel lutto tuo più grande possibile, e quel lutto lo si è onorato con un silenzio insopportabile. È stato un tonfo sordo o qualcosa del genere. Un tonfo sordo se spiega bene, no? Va bene? Non un urlo strozzato, ma proprio un tonfo sordo, qualcosa nella notte, nel silenzio lontano. Però c'è da dire che Roma stava zitta perché la gente era diversa, perché guarda che caratteraccio che c'ho. Guarda che cosa ti vado a dire, la gente era diversa, la gente in parte è stata rincoglionita dalla televisione, questo ha avuto un grande ruolo. Però all'epoca l'applauso al funerale non c'era, ecco, non si applaudivano i morti, è una cosa che è venuta dopo. L'applauso è una cosa che, di chi percepisce il funerale come una specie di spettacolo. All'epoca invece c'era proprio il silenzio. Faceva caldo, come faceva caldo pure ai funerali di Togliatti.
Bene, io Andrea ti ringrazio per essere stato con noi, per tutto quello. Sai che pensavo una cosa, no? Mentre leggevi, pensavo che questo libro, preziosissimo tra l'altro, perché ho detto è un libro di storia praticamente, tutto quello che non doveva succedere, Fandango, è un libro, poi tu hai detto hai fatto già il podcast, qui sarebbe anche un documentario e sarebbe anche uno spettacolo teatrale.
E che ci stai per dire?
lo devi fare a sto punto.
Lo spettacolo teatrale, qui abbiamo insomma attori e interpreti che potrebbero accollarselo, però no, insomma, quello per adesso ci limitiamo al podcast e al libro e speriamo insomma che possa piacervi. Poi ci vediamo in libreria dove lo presentiamo, qui in radio, insomma, dovunque. Intanto grazie per
grazie a te. Torna a trovarci presto, Andrea Cardoni. Tutto quello che non doveva succedere. La tua seconda scelta musicale, perché cos'era?
Beirut Elephant Gun.
Bene, l'ascoltiamo insieme. Grazie mille. Ricordo in libreria Tutto quello che non doveva succedere. Andrea Cardoni, il The Rock Show finisce qui. Torniamo domani mattina alle ore 6. Adesso con voi Tatiana e Marco per Gagarin.
If I was young, I'd flee this town. I've buried my dreams underground. As did I, we drink to die, we drink to night. Far from home, elephant guns, let's take them down. One by one, we'll lay it down. It's not been found, it's not. Let the season
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.